down by the shore.
Buonasera e bentornato oggi 27 agosto all'amico François che, come ricorderete già altre volte l'ho detto, è l'istruttore e guida del cerchio Firenze 77. Ciao François.
Ciao caro Pietro e buonasera a tutti coloro che mi ascoltano.
Io ho molte cose da chiederti perché ci sono molte richieste, molti problemi, diciamo, sollevati proprio negli ascoltatori di queste telefonate dagli ospiti che via via vado presentando. Io vorrei cominciare, François, se tu permetti, da quello che voi francesi chiamate un ballon d'essai, cioè una domanda di prova. Breve così, c'è molto interesse su UFO, asteroidi, ominidi, alieni che abiterebbero questi strani ordigni che scenderebbero non sempre con buone intenzioni sulla Terra. Ecco, io da te, François, per gli amici, vorrei il punto di vista esoterico e scientifico su questo tema che ingombra un po' le menti di molti amici.
Sì, ti ringrazio di questa domanda, è vero, anche se un po' mi poni in imbarazzo, perché nel rispondere naturalmente so benissimo che scontenterò i più accesi. Che cosa dire a questo proposito? Se noi seguiamo il filo conduttore che ci hanno dato i nostri istruttori, è vero, in quel quadro generale degli insegnamenti, noi vediamo che ogni epoca ha avuto una sua civiltà. E già sul pianeta Terra non è che poi le civiltà si siano grandemente confuse, hanno sì avuto talvolta dei punti di contatto, ma quello che era veramente il clou della civiltà, il vero insegnamento, il fulcro, molte volte non è stato comunicato da una civiltà all'altra. Questo perché? Perché ciascuna razza, non intesa nel senso, è vero, genetico, ma nel senso di spirituale, è vero, ciascun scaglione di anime, di spiriti, per così dire, che conduce la sua evoluzione sulla Terra, deve avere il suo terreno di prova, di crescita, e deve trovare da sé in fondo quello che è il fondamento di tutta la verità e di tutta la realtà. Del resto ogni individuo, tu vedi, trova da sé la sua verità. Si può avere delle indicazioni dagli istruttori e via dicendo, però se non ritrova dentro di sé quello che gli viene detto, la cosa rimane sterile. E così è anche per le civiltà, perché in fondo le civiltà sono fatte di individui, è vero. Allora che cosa succede? Questo ci dimostra, dicevo, che ognuno deve trovare da sé, così la civiltà, ogni civiltà deve trovare da sé la sua verità e la sua nota di risonanza per l'evoluzione spirituale. A motivo maggiore questo succede fra le civiltà che sono in diversi pianeti, perché è vero, io credo che si possa ragionevolmente credere, e anche la scienza non può darcene la prova oggettiva, però si possa ragionevolmente credere, e questo lo possono credere tutti, che esistano altre civiltà su altri pianeti, questo cosmo così sterminato, è vero, perché ne dicano delle interpretazioni più restrittive secondo le quali la vita sarebbe una cosa così preziosa, così difficile, risultato di elementi così difficili da trovarsi assieme, che la vita appunto sarebbe una cosa estremamente rara. Però quanto rara si voglia far essere questa vita, certamente nei miliardi di mondi da qualche parte questi elementi, come vi sono sulla Terra,
si sono combinati,
e quindi è ragionevole credere che da altre parti vi siano altre umanità e quindi altre civiltà. Ecco, queste civiltà a motivo maggiore, quindi ognuna ha una sua strada da seguire. Allora, se sono veri questi contatti di oggetti volanti, è vero, se sono vere queste ricognizioni e se provengono da altre civiltà, allora, seguendo questo filo generale dell'insegnamento dato dai nostri istruttori, io debbo credere che questi contatti non sono fatti per mischiare le due esperienze, ma hanno semmai solamente una ragione di conoscenza,
sì.
Di conoscenza del resto del tutto alla lontana, è vero?
Sì.
Questo potrebbe essere, naturalmente, da tutti i casi di avvistamenti, di oggetti, di veicoli interplanetari, eccetera,
sì.
Dobbiamo togliere tutti quei casi dovuti a isterismi, a suggestione,
certo.
Naturalmente. Però, ripeto, se togliendo tutto quello che proviene da isterismo, da suggestione, da cose fatte del resto in buona fede,
sì.
Vero? Io non metto in dubbio la buona fede degli avvistatori, da falsi avvistamenti, eccetera, eccetera. Qualcosa, se togliamo anche tutto questo, qualcosa deve rimanere. Ecco, io sono disposto a titolo personale, sempre, ripeto, seguendo quello che è l'indirizzo dato dai nostri tutori, a credere che vi sia qualcosa di vero, che qualcosa possa essere veramente venuto da altri mondi, per la ragione, semmai, ripeto, di ricognizione, di avvistamento più diretto, non mai di contatto.
Non mai di contatto.
Non mai di contatto.
Non
nel senso di contatto, proprio di confusione di esperienze, di comunicazione di esperienze o di scoperte, questo mai, è vero.
Perché
anche coloro che dicono di avere avuto contatti con questi esseri scesi da veicoli stellari, così astrali,
sì.
È vero, non parlano di comunicazioni date loro, di verità scientifiche e via dicendo. È vero, questo
certo.
Non ne parlano.
Sì,
quindi questo dimostra
sì,
che
sì.
In fondo il contatto è così un contatto molto epidermico, non approfondito.
Ecco.
Allora, di fronte a questa cosa, io vorrei sapere che significato possono avere invece quelle comunicazioni cosiddette telepatiche,
ecco, di
persone le quali dicono di essere in contatto appunto telepatico con abitanti di altri pianeti, i quali darebbero a loro meschinelli messaggi da divulgare a tutta l'umanità.
Sì.
Ecco, questo è un controsenso palese. Io faccio appello alla ragione e al buonsenso delle persone e dico, se queste creature, abitanti di altri mondi, hanno da dire qualcosa all'umanità, cose belle perché mettono in guardia contro pericoli di guerre
sì,
atomiche
sì.
Che coinvolgono tutto il pianeta, se hanno da dire queste cose meravigliose, la maniera più efficace e veramente più determinante sarebbe quella che scendessero con un loro veicolo spaziale, è vero, alla Casa Bianca o al
sì.
Cremlino o in Piazza San Pietro e facessero un bel proclama per cui allora veramente quello che dicono potrebbe essere ascoltato.
Ed efficace.
Ma perché affidarlo a delle povere creature le quali, è vero, quando lo raccontano, nella migliore delle ipotesi sono ascoltate da coloro che vogliono loro bene,
sì.
Oppure sono giudicate come quelle che sono in fondo dei fanatici, dei poveri illusi.
Credo che
piace colpire qualcuno, però in onore alla logica e alla ragione io devo dire questo.
François, ora c'è un altro tema e cambio, perché c'è un tema molto importante. Io ho fatto parlare, gli amici hanno parlato spesso di reincarnazione proprio in questo ultimo ciclo, è un tema che radiofonicamente è nuovo e quindi tu capisci è fonte anche di ansia, anche di incertezze per alcuni amici, per alcuni ascoltatori.
Certo, certo.
Alcuni anzi la rifiutano questo tema, la reincarnazione, proprio per un motivo essenziale, dicono che basta questa vita, ne basta una, c'è una sorta di rifiuto della vita come dolore, come sofferenza, come guerra, attraverso il rifiuto del tema reincarnativo. Ecco, io mi appello ancora alla tua generosità perché tu spieghi questo.
Vedi, caro, per dare la ragione logica della verità della reincarnazione dovremmo fare un discorso più generale. Perché certamente coloro che si accontentano della spiegazione distorsione della realtà, è vero, quale per esempio la danno le religioni che non parlano di reincarnazione, allora la reincarnazione non ha nessun senso. Cioè, se l'uomo è posto di fronte al bene o al male, a secondo se sceglie il bene o il male, è vero, si guadagna una felicità o non se la guadagna, che durerà tutta l'eternità, intesa eternità, vada bene con il tempo senza fine, allora chi si accontenta di questo, effettivamente la reincarnazione
non gli serve,
anzi direi complica e sconvolge e disturba la sua fede.
Sì.
Però chi veramente vuole approfondire questo argomento, nel senso di che è mai possibile però che l'uomo, è vero, sia posto di fronte a delle prove, l'uomo così fragile, che sia in possesso di un libero arbitrio così assoluto, tale da poter scegliere il bene o il male al di fuori di ogni influenza, perché vada bene, se c'è un'influenza la sua scelta non è più libera. Ora che l'uomo sia libero, l'abbiamo già detto in un'altra occasione, insieme, assolutamente libero al di fuori di ogni influenza, è insomma affermare una cosa assolutamente illogica, assurda, è vero, per il solo fatto di avere il corpo, di essere sottoposto a tante limitazioni, l'uomo chiaramente non è assolutamente libero e quindi nelle sue scelte chiaramente è influenzato, e se è influenzato, quindi allora tutto il discorso del far dipendere dalla sua scelta, è vero, la sua vita futura spirituale cade chiaramente. Ma se noi invece pensiamo che l'uomo è destinato ad evolversi non solo fisicamente, socialmente e culturalmente, ma soprattutto spiritualmente, allora una sola vita per questa evoluzione non è sufficiente. Occorre che l'uomo comprenda in sé tante esperienze.
Tieni come sempre a interrompere questa atmosfera così rarefatta e preziosa. Del resto nel mondo esistevano anche i Foglia. Io sono un po' che il Foglia, mi sembra, questa situazione spirituale che vengo ad interrompere. Ma spero che non si interrompa veramente, ma che rimanga in voi al di là della fine della nostra comunicazione.
Certo, mi piacere sentirti anche se vieni interrompere.
Vorrei tanto sentirvi di più, Ale.
Oh, io ho un debito, parlare del mitofismo. I miei amici me lo rinfacciano sempre. Mi sento veramente un verde.
Stasera non si può.
E appunto lo dico io, per fare mia colpa. Però ci sono tante altre cose più importanti di quello che posso dire io, che veramente mi sembrerebbe di sprecare il vostro tempo, nervi qua ad ascoltare quello che ho da dire.
Non ci puoi dire niente di Babbage, ancora?
E più vicino di quanto voi immaginate, tanto sono immenso che sono presenti, anche se quelli che comunicano le loro creazioni voi le conoscete. C'è il maestro Erco, tanto bene, adesso le appropriate Roberto.
Sì, saluta tanto il babbo mio e anche il babbo delle mie cugine.
Sì, che sta molto bene.
Sì,
anche Clara. Sì, molto bene. E felice che voi siete qua. Rimanda il suo saluto, il suo ringraziamento per quello che voi fate per i suoi figli. Allora, cari, spero di salutarvi per questo.
Diana.
Siano altre cose che possano disturbare. Vedete che pure il vostro agio militare, che sediamo qua tutti fra amici per fare un poco di conversazione. Allora, innanzitutto le do il benvenuto ai miei cari amici che non sento così frequentemente, è vero, ma che io seguo sempre, continuamente. Più preciso è dire che non mi sentono frequentemente, perché io li sento benissimo, mi sento i vostri pensieri, le vostre raccomandazioni, quelle volte che vi rivolgete a me, e vi sono molto grato per la fiducia che mi accordate e spero di essere all'altezza di questa vostra fiducia e di non deluderla soprattutto. Allora, vogliamo parlare così bonariamente tra noi e cari, vogliamo...
Ecco, posso cominciare io? Sì.
Certo, volentieri. Con la precisazione che non ci siamo messi d'accordo prima.
Ah no, su questo non c'è dubbio. Ecco, sotto quale ottica dobbiamo vedere quel fatto del quale discutevamo stasera, e cioè che mentre una bestiolina a quattro zampe così è caduta nell'acqua per andare a prendere con la bocca un sacchetto di nylon dentro il quale dopo sapremo che cosa c'è, arrancando così faticosamente per guadagnare la riva, non ce la faceva un signore, non so se passava di lì o era di lì, io non lo so perché non c'ero, è entrato nell'acqua, ha aiutato questa bestiolina a portarla sulla riva, insomma, e ha notato che questo cane aveva in bocca sto sacchetto di nylon dove dentro c'era un cucciolo che evidentemente una persona molto evoluta per disfarsene l'aveva gettata nell'acqua. Ecco, come dobbiamo vedere questo tipo di esperienza animale in confronto agli uomini che uccidono, stuprano, fanno violenze di tutti i generi? Indubbiamente questa bestiolina ci ha dato un insegnamento, stante così le cose, o è un errore?
Ecco, non preciso io come dobbiamo vedere questo fatto in relazione invece con le crudeltà che fa l'uomo nella prospettiva dell'evoluzione, vero? Cioè, perché questo ti crea un problema e lascia perplessi? Perché si pensa, si ammette che esista l'evoluzione, che questa evoluzione dell'autocoscienza abbia i suoi gradini inferiori nel regno animale e poi su cresca nel regno umano, è vero? Allora tu dici, sì, è vero che esiste l'evoluzione, come mai certi comportamenti di animali sono molto più altruistici e umanitari di quelli degli uomini? Mi sembrerebbe una specie di regressione della coscienza in taluni casi. Certo, osservando quello che possono fare non solo così eccezionalmente gli animali, è vero, ma anche abbastanza abitudinariamente, consuetamente, come quell'amore che hanno per i cuccioli, per i figli, è vero, e quello invece che fanno certi uomini, sia pure eccezionalmente, che questo amore per i figli non l'hanno, se si crede all'evoluzione non si può che rimanere perplessi. Però dire appunto che la legge dell'evoluzione vede la costituzione dell'autocoscienza passare dai regni naturali, vegetali, animali, al regno umano, è una enunciazione generale, perché poi questi fatti si spiegano entrando nel dettaglio. Innanzitutto bisogna distinguere fra i comportamenti degli animali, quelli per esempio che riguardano l'amore per la prole, è vero, e che sono suggeriti dalla natura, perché tu sai benissimo che, come ha spiegato ultimamente il maestro Kempis, lo scopo della vita della natura è quella di perpetuare le specie, perpetuando le specie di perpetuare la vita in generale, vero? E quindi questi comportamenti sono suggeriti proprio a livello collettivo, proprio dalla stessa legge che fa progredire e perpetuare la vita della natura. Quindi non sono iniziative individuali, quanto proprio suggerimenti che la natura dà per raggiungere il fine di perpetuare la specie. Spiego, è chiaro,
sì.
Quindi non è un'espressione della coscienza individuale, ma è una espressione del fine che la natura vuole raggiungere di perpetuare la vita. Mentre invece nell'uomo questa voce della natura, è vero, di perpetuare la specie, è molto affievolita rispetto a quello che lo è invece negli animali, per cui questi suggerimenti vengono molto sentiti, molto meno, è vero. E allora quello che può essere l'amore per la prole da parte dell'uomo è invece una manifestazione della coscienza individuale. Quindi due fatti però che sono originati da due diverse ragioni, da due diverse motivazioni, quindi già questo non consentirebbe un confronto. È vero, perché per confrontare due grandezze bisogna che le grandezze siano omogenee. Ora, dicevo, bisogna distinguere fra quello che è, dico, la manifestazione di un istinto naturale come quello di curare la prole negli animali ed invece la manifestazione, per esempio, di un'altra cosa che potrebbe essere, non so, l'affetto al padrone, è vero? Che porta anche addirittura all'olocausto dell'animale, è vero, in certi animali prossimi alla incarnazione umana, non sto qui a fare gli esempi perché voi stessi ne conoscete moltissimi, è vero, caro. Allora questo è qualcosa di diverso che non c'entra più con la voce della natura che cerca di perpetuare la vita, è vero, ma è qualcosa che riguarda la manifestazione della coscienza individuale. Allora, cari, qua siamo di fronte a qualcosa che pone nuovamente in discussione il quesito che ha mosso l'amico Corrado, è vero, e cioè se questo è vero, allora come si spiega che certi animali abbiano delle manifestazioni di coscienza che invece sono superiori così di livello a quello che hanno certi uomini? Perché questo? È vero? Ve lo dico subito, perché quegli animali evidentemente nella reincarnazione umana che sarà successiva non si reincarneranno in uomini che sono alla prima reincarnazione tipo selvaggio, è vero, tale, ma si reincarneranno in individui più evoluti. Mentre quindi si potrebbe dire, quindi, se si potesse fare veramente una confronto, è vero, un grafico, si potrebbe dire che la manifestazione della coscienza individuale, quegli animali che sono capaci di condursi all'olocausto di se stessi a favore di un essere umano, è vero, anche di un altro animale, la manifestazione di quella coscienza individuale, segna un indice che è superiore a quello di chi, per esempio, partecipa ad una strage, è vero, efferata. Questo non contraddice la legge dell'evoluzione. Si tratta di diverse manifestazioni di coscienza. Non necessariamente, ripeto, la prima incarnazione umana deve essere quanto di più efferato vi sia dal punto di vista della crudeltà, se la reincarnazione animale precedente ha segnato una tappa abbastanza rilevante, è vero, nello sviluppo della coscienza individuale.
Ecco. Noi sapevamo fino ad ora, può darsi benissimo che io abbia ovviato, che mi sia dimenticato, non so, ero vecchio, un po' rintontito, può darsi benissimo, ma mi pare che gli animali non avessero coscienza,
cioè che nel regno animale la loro manifestazione fisica terminasse con una dimostrazione intellettiva più che cosciente, allora, più che di sentire. Così mi sembra di ricordare, ma può darsi che non mi ricordi bene.
Allora, noi i maestri hanno sempre detto che lo scopo della vita sia naturale, ovvero nel regno vegetale e poi animale, è quello di costituire i veicoli inferiori, chiaramente. E quando questi veicoli inferiori sono costituiti, cioè il corpo astrale e il corpo mentale, si ha la manifestazione e quindi la costituzione della coscienza, è vero, che occupa tutta la vita dell'uomo, la manifestazione della coscienza. Però questo non toglie che alle soglie dell'incarnazione umana, è vero, siccome tutto avviene per sfumature, non vi siano già delle manifestazioni di coscienza individuale, proprio né più e nemmeno come sono quelle a cui noi abbiamo fatto accenno prima.
Tutti, cioè non c'è un taglio netto.
Non c'è un taglio netto, Carlo. Quando noi vi diciamo che il corpo astrale prende possesso del fanciullo dalla nascita fino a 7 anni, e che il corpo mentale si sviluppa da 7 a 14 anni, e che la coscienza si sviluppa da 14 a 21 anni, non vuol dire che il fanciullo di 5 anni sia privo di coscienza morale, è vero, è tutta una sfumatura. Queste sono cose indicative per dire che in quel periodo la preponderanza della evoluzione riguarda quel veicolo, ma ciò non toglie che anche gli altri vi siano e che abbiano la loro attività. Se così fosse, altrimenti un fanciullo fino a 7 anni dovrebbe essere un demente, perché non avrebbe il corpo mentale, è vero, Carlo? Quindi bisogna sempre capire le cose con una certa logica e anche
elasticità,
certo orizzonte, è vero. Ecco, questo significa, ricordate che tutto è sfumato in natura, è vero, e che non ci sono salvi.
François, vorrei chiederti una cosa, se tu dato al caffè.
Sì, claro.
Siccome mi scrivono spesso quei giovani di Napoli con delle domande proprio, sai, li fanno un po' perdere, non perdere tempo, insomma, gli devo rispondere. E ultimamente mi hanno fatto una domanda alla quale io per bene non ho saputo rispondere. Cioè, loro hanno letto le dottrine taoistiche del tantra, eccetera. Mi chiedono se è vero che si può rivolgere energia sessuale al fatto di conquistare un ampliamento della coscienza. Io proprio a questo non mi so rispondere.
Questo discorso impliterebbe una panoramica generale di tutte queste varie dottrine e discipline che affermano che attraverso ginnastiche, attraverso meditazione, attraverso concentrazione, attraverso esperienze varie si possa sviluppare la coscienza in senso di evoluzione spirituale. I nostri maestri negano recitamente questo, ed io non ho motivo di dubitarlo per quello che posso vedere. Chiaramente non è possibile attraverso una ginnastica, attraverso una concentrazione, andare a sviluppare lo spirito. Perché? Perché naturalmente se voi fate una ginnastica la ripercussione sarà sul veicolo fisico e via dicendo. Allora, muovere addirittura le energie sessuali per sviluppare lo spirito è una cosa che tra l'un tipo di energia e l'altra c'è un baratro, c'è una grande, enorme differenza di sottigliezza, per cui una energia grossolana come può essere quella a livello fisico o astrale non potrà mai direttamente incidersi sulla energia spirituale, sullo spirito, assolutamente. È come se voi, non so, con così inseparabile, pure un esempio chiaro, è vero, con il peso di un materiale fisico, è vero, vorreste andare enorme, vorreste andare ad operare sulla sottigliezza e la biologia di una cellula, è vero, c'è ancora più divario tra questi due tipi di energia. Quindi sono tutti discorsi fatti naturalmente all'origine per catturare le persone, perché alle persone quando si dà una verità e si dice di essere in possesso di una verità, poi bisogna anche promettere qualcosa, altrimenti queste persone si allontanano. E se si ha l'intenzione invece di tenere avvinte a sé le persone, allora bisogna promettergli l'evoluzione, il miglioramento spirituale, che poi sarebbero quelle cose preziose che si predicano in queste discipline o filosofie. Quindi è vero che certe energie che riguardano la sfera sessuale, o certe energie che non naturalmente vanno ad investire la sfera sessuale, possono essere dirottate e sviluppare altri centri ed altre facoltà, per esempio le intellettive, questo è vero, però non è vero che questo possa addirittura far evolvere un individuo. Nessuna disciplina, neppure lo yoga, è vero, in qualunque tipo di yoga, lo dico e lo ripeto, può direttamente agire sulla coscienza, nel senso di dare una evoluzione spirituale. Potrà riuscire a fare chiarezza dentro di sé se è uno yoga illuminato, è vero, potrà riuscire a creare ordine in se stessi e a far superare certi eccessi che si possono avere, è vero, se sempre si tratta di discipline che sono ispirate, ma non potrà mai direttamente e non dovrà mai direttamente promettere dell'evoluzione spirituale, non sarà mai in grado di mantenerlo.
Ecco, grazie, su per giù però avevo ringrazio.
Non c'è da ringraziare. Allora, questi nuovi amici che si sono scomodati per venire a trovarmi non vorranno mica fare scena muta. È vero, ma veramente io sono così cari, ditemi qualcosa. Niente.
Allora, sì, te la dico io, sì, scusami.
Oh.
Senti, io ho un problema, diciamo, fisico in questo momento. C'ho delle vertebre alla colonna cervicale che sono fratturate. E non mi arrivano le risposte, chi mi dice di operarmi, chi mi dice di non operarmi, sono un po' confusa, soprattutto forse somatizzo anche
certo, anche questo
cose che non ci sono.
Sì.
Ecco, io vorrei un po' sapere, perché sono un po' mi toglie un pochino quella fascia interiore che
ecco, francamente. Allora guarda, prima di tutto è proprio questo che ti devo dire, di non suggestionarti e pensando di essere grave, è vero, non preoccuparti. Poi, secondo consiglio che ti do, ti pregherei di fare per un periodo, è vero, l'equisetum, con la coda cavallina, lo sai, no? È un'erba, quindi non fa male, prenderlo, no? Che può aiutarti un po' a risolvere la cosa a livello, diciamo così, istologico, a livello di... in particolare, non so entrare nei particolari, può benissimo aiutarti, è vero. E poi, se tu non hai fretta di fare questa cosa, ne possiamo riparlare. Io credo, non mi sembra di vedere che tu possa avere un peggioramento nell'attesa, è vero, cara Silvia, però questa è una cosa che devi decidere tu, naturalmente. Spiego, cara?
Sì.
Se tu entri nella determinazione di accettare un periodo di così di attesa prima di prendere la decisione, allora inganna questa attesa prendendo delle quisetum, eh? Non c'è da dire. Cara, sono qua apposta per rispondere alle vostre domande.
Cosa non è un problema? È più dannoso o più positivo per l'evoluzione rimanere in contatto con persone che stimano le parti più negative del vivere. Cioè il nostro senso di così, la nostra interpretazione in generale.
Beh, io direi di sì. Guarda, i maestri dicono, nel senso che i maestri dicono, voi dovete cercare di stimolare in chi vi avvicina le qualità migliori. Bene, e io vi dico, parafrasando quello che dicono i maestri, voi dovreste frequentare le persone che stimolano in voi le qualità migliori.
Ma queste limitazioni che comunque ci sono.
Ci sono, è vero, che certo che ci sono.
Verranno, cioè, pian piano comunque si risolvono,
non è che
rimangono lì.
Non è che rimangono lì. Ecco, e allora in questo ci soccorre il maestro Claudio, il quale dice di conoscere se stessi le proprie limitazioni, è vero. Averle sempre ben presente. Sempre.
Costanza, persino al coraggio, ma ti voleva chiedere che ha sempre tanto tanto male di testa.
Sì, sì, è una cosa un poco, è vero, psicosomatica per la verità. Cioè non vi è una ragione precisa, è una ragione psicologica a quanto posso vedere. E allora penso di poter dire che andrà a migliorare anche se nella sua vita, è vero, in effetti qualche volta capiterà che possa soffrire di mal di testa. È un po' predisposta, ed essendo predisposta è un po' impaurita, per cui talvolta acuizza queste infamie, è vero? Proprio per il timore che le venga, così in effetti è una sorta di meccanismo psicosomatico che voi ben conoscete.
Può prendere qualcosa?
Direi di no.
Posso chiedere prima cosa per mio papà?
Sì, cara, ben volentieri.
Cioè se è il caso per la perdita del diritto che insista, che si deve far vedere o è caso di lasciar perdere?
Direi che sì, è sempre meglio che sia cauto e prudente e si affidi ai miei cari colleghi e cercherò di indirizzarlo a uno che perlomeno non provochi dei danni.
Grazie. E poi volevo sapere come si devono accostare le parole le persone che magari soffrono o fisicamente o psichicamente. Cioè qual è il modo migliore per stare vicino a queste persone?
Guarda cara, bisogna soprattutto cercare di resuscitare in noi stessi l'amore, è vero, per queste persone. Cioè cercare di amare dentro di noi, di riuscire a comprendere. Quando c'è questo amore, questo slancio verso gli altri, tutto avviene automaticamente. Naturalmente occorre una certa sensibilità, ma credo che a quel corpo non si manca, sinceramente non è per farti un elogio, è vero cara, ma è la verità. E attraverso l'amore e questa sensibilità, quello che si deve fare avviene automaticamente.
Grazie.
Non c'è da ridere.
E poi scusami, mi chiedete ancora un'altra cosa. Quando si sta vivendo un'esperienza, il fatto di sapere qual è il motivo per la quale si vive può aiutare?
Guarda, se potesse aiutare la natura l'avrebbe dato direttamente. Cioè, capisci? Se il sapere il motivo per il quale stai vivendo questa esperienza particolare fosse benefico, tempo ai fini della comprensione, allora avverrebbe automaticamente la comprensione, la conoscenza del motivo, vero? Proprio perché invece l'uomo non lo sa, ci dice che così è disposto per il suo bene, cioè che deve vivere questa esperienza nella ignoranza delle ragioni per le quali la sta vivendo, e deve riuscire a comprendere quello che sta vivendo proprio così, partendo da una tavola rasa. Mi spiego tardi. Salvo poi ci sono i casi particolari, è vero, nei quali invece c'è allora una sorta di reminiscenza e qualcuno riesce a intuire qualcosa, ma sono casi particolari, eccezioni che confermano la regola.
Senti, non so, io approfitto, scusami, che poi invado il tempo, ma io ho sempre avuto, fin da piccola, delle ossessioni, chiamavo quelli così, o ricordi di vite passate, di un ufficiale nazista, cioè prima di un bambino, con tutta la sequenza di questa vita, poi di questo bambino che diventava uomo, questo uomo che diventava soldato, questo soldato che diventava un medico nei campi di concentramento, fino a che ho come rivissuto la morte di questa persona. Ecco, io fino adesso, forse ora non lo so più, ho creduto di essere stata io in una vita precedente questa persona, perché questo essere, questa cosa, insomma, mi era accanto, mi era vicino, quasi mi ha fatto diventare, per certi versi, così, dal punto di vista psicologico, c'è un sé. Fino a che poi questa situazione si è staccata l'anno scorso in agosto. Ora io vivo questa persona in un modo molto diverso, cioè la vivo come un ricordo e basta, senza essere ossessionata. Ecco, io non è che vorrei sapere se ero io o se invece ero un ricordo di un'altra cosa. Però questo fatto, questo diciamo pure complesso di colpa di aver trucidato persone, ecco, una cosa che mi sono portata dietro e che mi dà a volte molto dolore e molta sofferenza.
Guarda, Paola, quando si dice io sono stato François Rousset, è un errore, è vero, già ora, perché io non sono affatto stato François Rousset, è vero. Cerca di capirmi, così cosa posso dirti, uno di voi, è vero, è stato nella precedente incarnazione quello che volete voi, non è vero, perché sono due personalità completamente diverse, quindi tu sì, nella pista, lo sei, quella che sei ora, e quello che sta a monte, è vero, di te stessa. Sì, ti interessa perché naturalmente tutti in fondo siamo uno, ma non fare l'errore di pensare che tu come sei ora, è vero, sei stata, è vero. C'è un filo che lega le varie personalità, che lega le perle, ma la reincarnazione deve essere vista così, cioè come quel filo che lega le varie personalità, ma le personalità sono tutte distinte e diverse le una dalle altre, è vero?
Cioè un altro io.
È un altro io, assolutamente, e quindi non ha importanza. Adesso è bene che tu lo senta staccata questa cosa, perché in effetti tu ora sei quella che sei. Poi in quanto al fatto che in passato si possono queste personalità che fanno parte della nostra individualità, possano avere commesso delle atrocità, cari miei, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché se guardiamo tutti dietro di noi, è vero, le personalità che sono legate alla nostra individualità, alla quale noi facciamo parte, sono tutte personalità che in misura, è vero, più o meno grande, hanno fatto certamente qualche crudeltà. Anzi diverse, e di questo non dobbiamo vergognarcene, nel senso, è vero, di portare adesso un senso di colpa. Bisogna anzi ringraziare la legge dell'evoluzione, secondo la quale noi adesso possiamo capire che quelle cose sono crudeli e che non vanno fatte. Non c'è da ringraziare, caro.
manifestarsi.
Sì,
ma nella comunione dei sentire, se è vero che ciascuno individuo rappresenta una individualità che è separata da un'altra individualità.
Alla radice, non al vertice, è vero? Quindi...
Sì, non al vertice. Diciamo, in una incarnazione successiva non si rappresenta più, diciamo, la terra precedente, ma una sintesi,
certo,
di terra.
Certo.
E allora l'individualità
non
rimane intatta, questa individualità.
L'individualità è sempre quel filo che viene dall'eterno, e che tu lo vedi alla radice, sono tanti fili quanti sono le perle, cioè quanti sono gli individui nella massima della molteplicità, seguono vita, cioè quanti sono gli individui, fai conto alla prima incarnazione. Sono tanti individui, tante individualità, è vero, che vanno a convergere fino ad essere un punto solo.
Sì.
Sono sempre individualità.
Sì.
Cioè, no, la perla non è solo il senso, la collana non è solo il senso verticale, ma è come se avesse anche delle perle in senso orizzontale.
Dove v'è la comunione del sentire, è vero, volgendosi indietro, non si ha un filo solo, ma si hanno molti fili. No? A quel punto è uno, ma girandosi indietro, è vero, sono tanti.
Sì, quindi a maggior ragione non si può dire io nell'incarnazione precedente.
A maggior ragione. È anche quella della reincarnazione, è una verità che è
di
stata,
passaggio,
certo, ma più che di passaggio, perché in certo senso il principio è vero, caro Pietro, però va vista nella giusta luce.
Sì.
È una verità che un po' è stata falsata sempre dall'io. State bene, perché sempre io ero, è vero, io sono stato naturalmente Napoleone e via dicendo.
François, ma allora. Il nesso tra comunione dei sentire e reincarnazione.
No.
Qual è il nesso? Perché in un certo senso possono anche divaricare. Sì, non ho capito bene. In un certo senso possono essere due nozioni che portano l'una di qua e l'una di là. Se c'è comunione di sentire, agglomerazioni, accomunamenti, fusioni. Che fine fa la reincarnazione? È lungo una sola, lungo un solo filo.
È vero, ho detto in questo senso, solo girandosi indietro, allora si vede che tanti sono i fili.
Tanti sono i fili,
quindi tante sono in fondo le reincarnazioni. Perché se voi pensate che la reincarnazione sia la continuazione dello stesso individuo, allora il discorso non torna più, è vero?
Quindi cioè, in questo senso io in questo momento rappresento un assassino, un delinquente, un cane, un cavallo,
tantissimi individui, è vero, tantissime personalità che sintetizzate si sintetizzano in questo tuo sentire di ora.
Sì, sì.
Quindi sempre la coscienza è unitaria, è vero, quindi ecco che scappa fuori la coscienza di Rosita.
Quindi nell'incarnazione precedente uno potrebbe essere anche stato tre persone.
Certo,
sempre che vi sia stata la
fusione.
Sì, se è evoluto almeno due passi.
No, le fusioni ci sono sempre,
certo,
però
non a tutte le vite.
Infatti François, tu l'altra sera hai detto una cosa interessante, cioè hai detto che quando interessante nel senso nuova,
sì, sì,
che quando si rivedono le vite passate dal di là, si rivedono le vite fino al momento in cui c'è stata una fusione.
Certo.
Questo è importante.
Ah, questo non lo sapevamo.
Sì, l'ha detto proprio l'altra volta. E questo torna, perché dopo invece sono innumerevoli.
Perché poi c'è un discorso del karma, è vero, che i maestri penso che vorranno approfondire, no? Il karma di tutte queste personalità, di questi individui, è vero. Ma è un discorso che se prima non si capisce bene questo questa verità delle fusioni, delle comunioni, dei sentire, il affrontarlo crea una grande confusione.
Si sente quasi fosse una molteplicità di carni,
certo,
in una persona, ecco, cioè una, ora in un verso, ora in un altro, in un altro.
Certo, io non ora voglio anticipare anche perché non sono all'altezza di farlo, però è una cosa che va meditata, no? Anche il discorso dei sentire omogenei, è vero, cosa vuol dire sentire omogenei, quindi anche individualità o individui omogenei. Insomma, è tutto un discorso.
Però nessuno è equivalente per evoluzione in una stessa incarnazione, così.
Equivalente in che senso?
In che senso, sì.
Lo stesso numero di limitazioni.
Sì, cioè, è lo stesso grado.
Quelli che porteranno alla comunione equivalenti.
Sì, e quindi...
Equivalenti, sì, sì.
Ma è uguali, esistere.
No, no, uguali no.
Uguali, ma...
no.
Posso? Io e te, per esempio, è vero, supponiamo in una incarnazione, in una vita siamo assieme, è vero, due personalità, due creature, che possono avere lo stesso numero di limitazioni,
sì,
che le fanno cadere e quindi si ritrovano ad avere un sentire che le porta alla comunione.
Per cui nella prossima vita c'è un individuo solo che le rappresenta.
E nessuno dei due muore, sì, vero? Nessuno dei due viene meno. Se quell'individuo ad un certo punto riacquistasse la memoria delle passate incarnazioni, si ricorderebbe di essere stato, di aver avuto una vita come Rosita ed una vita come François.
Sì, sì. Sì, sì.
Scusa, sì, senti, c'è un mio amico che penso tu conosca perché
sì,
è molto vicino
in
questo periodo, che tu conosci anche.
Sì, io conosco lui, Paolo.
Sì, è un periodo che è molto in crisi. Ecco, puoi dirmi qualche parola da poter poi riportare?
Sì, bisognerebbe che Carla sia solo, non è possibile in questa sera,
sì,
però certamente noi quando siete un po' tutti in crisi, un po' più, un po' meno, allora quelli che sono in crisi, io raccomando sempre di riportare la crisi nei termini reali, di non fare quello che dice il maestro veneziano, di non rimanere abbagliati dai fantasmi della mente, è vero, può darsi che la vostra crisi abbia una motivazione reale, è vero, cioè che non parta da qualcosa di assolutamente onirico e insussistente, però cercate di vedere le cose nei loro giusti termini, di non lasciarvi trascinare, trasportare dalle paure, di non lasciarvi abbattere, perché come ho detto ultimamente, quando siete abbattuti, molti di voi ci chiamano, invocano i maestri, invocano indegnamente questo François Chiacchierone, ma questo François Chiacchierone non può fare niente, perché quando siete presi dalla crisi e trascinati così proprio in maniera direi anche irrazionale, vi chiudete, vi isolate ed io non posso giungere, proprio c'è una barriera assoluta fra me e voi, non per niente esiste un proverbio, credo, che ho imparato pochi giorni fa ascoltando qualcuno di voi, che dice aiutati che Dio ti aiuta, ed è vero, perché quando una creatura cerca di aiutare, cerca di reagire, di non lasciarsi abbattere, di non volersi vedere necessariamente un perseguitato dalla vita, uno sfortunato, un castrato e via dicendo, allora quando ha questo motivo per reagire è molto non si chiude completamente e veramente l'aiuto può giungere. Allora quando siete in crisi pari, mi raccomando di non lasciarvi trasportare dalla disperazione, di non compiacervi delle vostre disgrazie, come amate, guarda che ho fatto anch'io, cari, non crediate che voglia fare il predicatore così gratuito, lo dico perché l'ho fatto anch'io, come ci piace a essere tristi, sfortunati, perseguitati. Ci sentiamo proprio valorizzati, direi, è vero, l'avete mai notato questo? Ecco, allora, invece, scusate, cari, ma se fate così veramente, quando facciamo così, o meglio, è vero, veramente non si è furbi, ecco.
Ma posso dire così?
Sì,
va bene, d'accordo, ti ringrazio.
Oh, François, scusa, dunque vorrei dirti, tanto ringraziarti per quello che sento di grande che avviene nei miei figli. E a questo proposito ti vorrei, oltre che ringraziare, chiedere così qualcosa, lo stimolo per un ulteriore balzo.
Sì, vedrai, più avanti del tempo.
Va bene.
Vedrai.
Cara. A proposito del discorso che facevi prima, c'era Silvia, che così che l'avevamo
visto anche lì,
e così, però lei non posso andare a fare queste cose, cosa posso fare?
Ah, tu parla come fosse qualcosa di tuo, è vero, in questo senso puoi andare. Certo che non è una creatura che è facilmente manovrabile, perché è proprio una di quelle che un po' si compiace della sua stessa malinconia, della sua stessa essere in crisi, no? E lo è proprio perché le piace questo atteggiamento di malinconia e via dicendo, quindi è un po' difficile, però bisogna che lo stesso lo dica parlandole. Non ti scoraggiare, ma vedrai che otterrai poco. Comunque il tuo dovere è farlo. Cari, allora io credo di avervi già stancato abbastanza.
Non dirlo più.
No?
C'è qualcosa che dobbiamo riferire da qui a qualcuno, cioè per ciascuno di noi.
Ecco, a tutti veramente riportate il mio saluto, è vero, e ringraziateli della loro amicizia, dell'amicizia che hanno per me.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi.
La coppa nella quale è versato il nettare. Voi rappresentate la controparte nel mondo fisico di queste voci e da altre dimensioni più sottili, più piccole, e che finirebbero con il cessare della vibrazione se voi non le raccoglieste, se voi non le divulgaste. Ho già, come ho detto in più occasioni, per farne una sorta di religione o di filosofia o di organizzazione, ma per farne il modo per giungere direttamente a coloro che ne hanno bisogno. Senza la vostra considerazione, senza il vostro ascolto, la nostra parola direbbe nel silenzio. Perciò voi siete qua per ascoltarci, ricordarci e riferirci. Voi siete qua per unire quello che abbiamo da dire, per realizzarlo nella vostra vita di ogni giorno. E proprio attraverso a questo, in prima istanza, voi capite, attraverso gli esempi che voi potete essere in un mondo che ha tornato di fuori, quando di fronte a voi avete delle creature che hanno avuto i vostri stessi problemi, le vostre stesse preoccupazioni, allora, oltre che con l'esempio della vostra vita, voi dovete intervenire con quello che sapete, non già più all'interno, non già condannando, ma esponendo chiaramente, naturalmente, logicamente.